Amici del vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Ci sarà molta politica internazionale nella rassegna stampa russa di questa settimana, visti i recentissimi eventi di questi giorni e i nuovi scenari che si aprono in Medio Oriente. E quindi do subito il benvenuto a Tatiana Santi. Ciao Tatiana.
Buongiorno Carlo, buongiorno a tutti.
Autrice, ricordo, dell'omonimo canale YouTube e del canale Telegram Un ponte tra Italia e Russia e quanto bisogno c'è di tutto questo. Senti, Tatiana, dicevo appunto una puntata che parlerà molto di politica internazionale.
Sì, parleremo di politica internazionale, ovviamente gli ultimi avvenimenti che preoccupano tutti, ma come di cui ormai abbastanza, cioè c'è sempre questo continuo gioco alla guerra dove appunto noi sottovalutiamo le possibili conseguenze, però ecco, bisogna cercare di analizzare da più punti di vista quello che accade in Medio Oriente, ma senza dimenticare ovviamente all'Ucraina, che sono tutti i tasselli, possiamo dire, di una guerra collegata, no? Tutti i punti caldi ovviamente molto collegati. Quindi sì, vedremo anche un pochino qual è la posizione russa, se vogliamo, vedremo adesso nei diversi articoli che cosa è stato detto appunto sui media dell'informazione russa. Io quindi direi di partire subito, che ne dici, con le notizie. Partiamo dalla numero 1, tratta da Izvestia, dove viene detto appunto a chiare lettere, è stato dichiarato dal capo di Stato Maggiore di Israele, che ha promesso una reazione agli attacchi che abbiamo visto da parte dell'Iran di poche ore fa. Israele sta quindi studiando i suoi prossimi passi, l'ha dichiarato il 15 aprile questo Ghezi Halevi, dicendo che noi risponderemo. Infatti non c'erano dubbi su questo, effettivamente credo che nessuno nutra dei dubbi su questo. Gli Stati Uniti dicono che un'escalation ovviamente è da evitare, cioè le dichiarazioni che abbiamo visto dalla parte statunitense sono queste, quindi si cerca di, come dire, richiamare tutti alla calma. Però dobbiamo anche ricordare comunque che da cosa è partito tutto quanto, questa brutta vicenda, dall'attacco che ha fatto Israele contro il consolato iraniano in Siria. Quindi è difficile sì capire effettivamente a chi conviene questa guerra. Diciamo che è un pochino azzardato dire che convenga all'Iran o anche alla stessa Israele, che sappiamo è già ben impegnata in attività a Gaza, no? Diciamo che è uno stato abbastanza impegnato con le attività militari e belliche. Quindi a chi conviene non è molto chiaro, quindi adesso cerchiamo appunto di capire, si è detto tanto su questo attacco da parte dell'Iran, su questa risposta, se vogliamo essere più precisi, dell'Iran che ha seguito l'attacco che c'è stato contro il suo consolato in Siria. Ma appunto cosa dice la Russia in tutto questo? Qual è la sua posizione? Se prendiamo l'immagine numero 2, tratta da Via Damisti, vediamo cosa ha detto Nebenzia, che è rappresentante russo, quello rappresentante permanente della Russia presso l'ONU. Ha spiegato che questa escalation è dovuta assolutamente alla passività del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Questo secondo me è un aspetto, ecco, importante di cui
Molto
appunto
interessante, sì.
nessuno parla. Quindi lui appunto, Nebenzia, spiega che questa risposta dell'Iran, questo attacco contro Israele, non è accaduta per caso in un vacuum, ha definito lui, quindi in questo vuoto. Quindi non è che, come dire, da un giorno all'altro avviene questo attacco. È stata ovviamente una risposta al vergognoso, ha detto proprio, vergognoso attacco di Israele contro il consolato dell'Iran in Siria, che non è il primo attacco che fa contro la Siria, quindi ha sottolineato appunto.
Direi, Tatiana, va sempre ribadito e sempre ricordato che le ambasciate sono territorio franco, voglio dire, no? Quindi non fanno mai parte di uno Stato, diciamo, a livello proprio anche legislativo. Quindi sono luoghi che proprio va al di là di ogni anche logica ad attaccare.
Sì, non solo. Nebenzia, il rappresentante russo all'ONU, ha detto che si tratta di un vero e proprio casus belli quando viene attaccata appositamente un obiettivo diplomatico che sia un consolato, appunto la rappresentanza quindi ufficiale di un paese, in un paese terzo, come è accaduto infatti contro l'Iran in Siria, è un vero e proprio casus belli. Sono anche morte, ricordiamo, delle persone, se non erro 13. ha fatto 13 vittime. Quindi è stato un attacco subito, come abbiamo detto, dall'Iran. Se fosse stata invece attaccata un'ambasciata, ha detto Nebenzia, di un paese occidentale, che cosa avremmo visto? Avremmo visto tutt'altre reazioni. Invece l'ONU cos'è stata? Non ha mosso, come dire, non ha battuto ciglio, no? È rimasta completamente passiva di fronte a un attacco simile, che ripeto, è un vero e proprio caso sbelli. Invece non abbiamo visto alcuna reazione. Dopodiché abbiamo visto invece sì, la reazione, la risposta, quella con i droni appunto che abbiamo visto e quei missili da parte dell'Iran. Quindi ha parlato di come sempre doppi pesi e doppie misure quando appunto per esempio se quando adesso è stato richiesto un consiglio d'emergenza dopo l'attacco dell'Iran e quindi sono cose che insomma fanno riflettere perché viene richiesto e perché se invece viene attaccato l'Iran è come dire un'azione che può rimanere così, no? Senza condanna, senza analisi. Quindi ecco, sono i soliti doppi pesi che vediamo troppo spesso, no? Adottati in Occidente. Questa è stata la posizione ufficiale della Russia all'ONU.
Sì, e poi vedremo gli sviluppi. C'è anche la terza notizia molto interessante, perché parliamo di un esperto, vedo, di geopolitica, un esperto russo, quindi dà una sua visione. Molto, prego.
Sì, se prendiamo ecco dalla regia la numero 3, la foto tratta da Ria Novosti, in questo articolo c'è l'analisi di un esperto, come hai detto bene tu, di geopolitica russo, Lukianov, è il suo cognome. Come dicevamo all'inizio, la risposta da Israele sicuramente c'è, ci sarà, come dire, da aspettarsela. Il problema non è questo, è capire quale sarà la sua, come dire, potenza, quale sarà la sua misura, quale sarà la sua dimensione e i suoi strumenti. Quindi gli strumenti che adotterà, perché secondo anche questo esperto russo Lukianov, Israele non può non rispondere, quindi ne va della sua sovranità, della sua, come dire, immagine, se vogliamo parlare in questi termini, anche se si parla ovviamente di azioni militari. Quindi nessun attacco contro Israele può rimanere senza risposta, perderebbe appunto la sua sovranità. Per
L'ha già
quanto
detto anche in maniera molto chiara Netanyahu, proprio all'indomani, no? della risposta iraniana, quindi diciamo è solo questione di tempo, molto molto limitato, non di se.
Infatti, il tempo anche quello è importante, quindi più passa il tempo, come sottolinea in questo articolo questo esperto, peggio è per l'immagine di Israele e rafforza invece la posizione geopolitica dell'Iran, quindi anche la tempistica qui è importante. Per quanto riguarda la convenienza, anche prima io dicevo un po' quello che girando per i media russi, si sottolinea che non conviene apertamente né a una parte né all'altra scatenare adesso un conflitto. Anche da un punto di vista delle risorse, però c'è da sottolineare, come dice Lukianov, che Israele avrebbe le risorse per portare avanti un conflitto, ma perché sia un conflitto stabile o comunque strutturato e realmente sostenibile da parte di Israele, è necessario l'appoggio degli Stati Uniti. E non solo, è necessaria anche una formazione di una coalizione nella regione, quindi che vada a sostenere Israele, ma dopo le operazioni che abbiamo visto, chiamiamole operazioni a Gaza, va bene, anche lì dipende dai punti di vista, appunto c'è chi parla di vero e proprio genocidio, chi parla di massacro, comunque è guerra. Dopo queste operazioni militari di Israele a Gaza, Israele non ha più l'appoggio totale da parte dei paesi arabi, questo viene sottolineato dall'esperto ed è un elemento fondamentale perché Israele ha, come dire, intrecciato, sviluppato, coltivato tantissimo questa rete di legami con i diversi paesi arabi, ma dopo appunto la vicenda, dopo questo orrore che avviene a Gaza, ha perso una parte di appoggio da parte di questi paesi. L'abbiamo visto anche perché c'è stata una mancata condanna dell'attacco dell'Iran contro Israele. Sì, è stato condannato Israele da parte dell'Occidente, ma non da tutti i paesi come magari si sarebbe aspettato Israele. Questo è, come dire, un po' il succo del discorso di questo esperto di geopolitica. Ad ogni modo c'è da dire, come dicevo anche prima, che gli Stati Uniti stessi non sono pronti a sopportare, anche prima, in vista delle elezioni che vedremo negli Stati Uniti, Israele. Quindi diciamo che Netanyahu, possiamo dire, si trova un pochino all'angolo in questo momento. non ha quindi questo totale appoggio, quindi vediamo, ci sarà sicuramente una risposta. Quello che un po' mi spaventa è che questo botta e risposta, perché effettivamente ha un'ulteriore provocazione, immagino che l'Iran risponda, anche l'ha già detto, comunque dichiarato anche l'Iran. Quanto potrà durare questo botta e risposta? Ecco, a me un po' fa paura questo. Che ci sia un conflitto totale è ovviamente da evitare per la sicurezza mondiale, possiamo dire così, però quanto può durare questa cosa non mi è chiara. Secondo me anche questo è un altro scacchiere che serve per vedere come le forze in campo geopolitiche internazionali andranno a interagire. Quindi, e sarà come un nuovo conflitto che io non so quanto potrà
Sì,
durare.
si apre un altro capitolo. Diciamo che Netanyahu ha un potere ricattatorio molto alto anche nei confronti dell'amministrazione degli Stati Uniti, l'amministrazione americana, però comunque è all'angolo, abbastanza all'angolo. Il problema è proprio, secondo me, di carattere anche personale, perché lui di essere all'angolo, una figura come Netanyahu, non è che gli crea grandi problemi anche a livello proprio suo personale, della reputazione internazionale, credo gliene interessi relativamente poco. L'importante è che il tutto sia funzionale alla fine ai suoi obiettivi.
Sì, anche questo è vero, però ad ogni modo l'appoggio appunto internazionale e l'immagine che Netanyahu ha internazionale non è delle migliori, come dicevo prima, quindi anche questo comunque non gioca a suo favore. Che poi lui ignori, diciamo, e se ne freghi di questa sua brutta immagine è un altro discorso. Però ecco, insomma, ci sono diversi elementi che ci fanno sperare che, come dire, la risposta non sia eccessiva, ecco, qualcosa di incredibilmente feroce, perché se no si aprirebbe, come abbiamo detto, una spirale e non sappiamo quando né come potrà finire, quindi è da evitare in tutti i modi. Come farlo? Come dico sempre, ci sarebbe questa bella cosa chiamata diplomazia che ancora non abbiamo trovato, si trova, non so, sotto le macerie, sotto appunto i diversi bombardamenti, sempre in più punti del mondo, come vediamo, quindi secondo me l'unica strada sarebbe quella, ed è proprio questo il tema della telefonata che c'è stata fra Raisi e Putin. Quindi questa è l'immagine numero 4, invece un articolo tratto da Interfax. La parte iraniana ha chiesto un colloquio telefonico con il presidente russo, infatti hanno dialogato, hanno parlato al telefono Raisi e Putin. Il tema ovviamente era questa escalation preoccupante. Il presidente russo ha espresso l'auspicio che tutte le parti in causa abbiano buon senso per mitigare il confronto e non aumentarlo, ovviamente, perché sennò questo avrebbe delle conseguenze catastrofiche per tutta la regione, come possiamo ben immaginare. Quindi, cosa ha detto il presidente dell'Iran a Putin? Ha detto che sono state azioni obbligate quelle da parte dell'Iran, ha spiegato, e limitate. Quindi, ecco, sono state appunto, come abbiamo visto, non so se tu hai letto diverse polemiche, soprattutto sui social, si parlava di un'azione quasi concordata, no? Da quanto
Sì.
era limitata o comunque si è respinta proprio perfettamente. Io non lo so, cioè, non credo che abbiamo gli elementi adesso per supportare alcuna tesi che sia stato concordato o che non sia stato concordato. Come ha spiegato il presidente, era comunque un'azione dovuta, obbligata, dopo l'attacco appunto contro il consolato in Siria. Ad ogni modo, quello che dicevo prima, la vera preoccupazione è quanto questo, come lo si può chiamare, azione concordate, questo
Sì, però c'è
ping
sempre un
pong.
botta e risposta dove ogni volta, diciamo, ogni passaggio successivo si alza sempre un po' il tiro. Quindi la situazione è veramente molto, molto pericolosa, come abbiamo rilevato ieri nel nostro appuntamento consueto, anzi lunedì nell'appuntamento consueto con la geopolitica. E il
Sì,
nostro. Prego.
avete parlato di questo giustamente perché i pericoli sono altissimi, quindi possono parlare di attacchi concordati, di sceneggiate. Ad ogni modo, a pagare sono sempre i civili e comunque i morti si creano. E se mai dovesse accadere appunto un'ulteriore escalation, è da evitare assolutamente. Durante il colloquio tra i due presidenti, quindi quello iraniano e russo, si è comunque detto che la base, il problema di tutto, fondamentalmente, è questo conflitto mai risolto fra Palestina e Israele. E sia Russia che Iran chiedono urgentemente il cessate il fuoco, e ribadiscono che l'unica soluzione per risolvere questo conflitto è la diplomazia. Quindi, ecco, durante la chiamata hanno ribadito questa posizione, perché comunque i paesi, sembrerà strano, ma i paesi che richiamano l'attenzione, che invocano appunto una soluzione pacifica e diplomatica, non sono così tanti. Cioè, quando
Ma
le.
io guarda, proprio mentre stavo iniziando, stavo proprio pensando a questo, Tatiana. Mi sembra che in Occidente non è che si parli poi tanto di diplomazia, mi sembra che si parli più dall'altra parte. Non so se hai anche tu questa impressione. Le
Sì.
cancellerie europee, tutto sommato, non è che parlano molto, non è che è un termine molto utilizzato quello della diplomazia e delle soluzioni, diciamo, delle trattative, no?
No, adesso no, che però anni fa era proprio un tratto distintivo, se vogliamo, dell'Europa e dell'Italia, perché non parlare dell'Italia, no? Noi tendiamo ovviamente a essere autocritici, come è giusto che sia, però in Italia a volte se lo si è un po' troppo. Ma spesso ha ragione, per carità, non dico che sia tutto perfetto, anzi, soprattutto nella politica estera. Però non so se sei d'accordo con me, Carlo. Però una volta Roma poteva vantarsi comunque di quella posizione, se vogliamo, chiamiamola neutrale, o comunque quel ruolo che riusciva a mettere al tavolo grandi potenze che erano in attrito, in conflitto, non in guerra, comunque. Quindi parlo sia della Russia, degli Stati Uniti dall'altra parte. Invece da qualche anno a questa parte ho notato come appunto queste parole, no? L'importanza dei negoziati e del ruolo politico dell'Italia nella geopolitica si sia proprio come
Ma guarda,
volatilizzata.
io stavo proprio pensando in questo momento, anche in un passato direi ancora recente, anche addirittura con il vituperato Berlusconi. Berlusconi aveva anche lui delle capacità mediatiche a livello internazionale, comunque di alto livello, no? Adesso senza entrare nei dettagli sulla figura di Berlusconi, che ovviamente è e sarà sempre oggetto di, diciamo, no, di molto contrastate tra di loro, però diciamo facciamo anche presto a dimenticarle le cose, no? Ma anche in un recente passato, ribadisco il concetto, l'Italia si distingueva, voglio dire, no? Anche con i premier più recenti a livello diplomatico, di diplomazia. Tutto questo nel giro di pochissimi anni proprio, nel giro di 2 o 3 anni è andato perso completamente, in questo senso proprio il governo Meloni ha avuto una caduta in questo senso, ha fatto tornare indietro, ha fatto tornare, ammesso che sia mai stato così nel passato, comunque ha cambiato completamente il ruolo dell'Italia per la passività nei riguardi di Washington.
Sì, è la cosa che spaventa di più anche a livello, come abbiamo sempre detto, mediatico, oltre che politico, è questa volontà di mettere al centro la guerra, la necessità di produrre e esportare più armi possibili. Questo appunto abbiamo visto, questo cambio di marcia che i primi tempi appunto magari, come dire, ci ha stupito per un determinato periodo, poi invece tutti si sono abituati, quindi la guerra è diventata una cosa normale ed è diventato normale parlare di cifre, quanti militari inviare, anche Tajani, dichiarazione se non sbaglio di poco tempo fa, comunque qualche ora fa, l'Italia pronta anche in caso, no,
Sì.
di escalation, ha detto, parlando dei temi di oggi, della rassegna stampa freschi, di inviare uomini o se non sbaglio, no? Quindi anche
Anche
questo.
questo, Tatiana, era un concetto che fino a pochissime settimane fa, da parte di un ministro, da parte del governo italiano, sarebbero state impensabili, diciamo, ed eccole qui pronte la dichiarazione appunto di Tajani, mi sembra, di lunedì.
Sì, sì, dichiarazioni freschissime. Questo ci fa capire quanto il dibattito si sia spostato, quanto il peso delle parole sia cambiato. Quindi abbiamo al centro guerra, armi, per non parlare dei soldi che il paese Italia ha aumentato per la spesa militare sia della NATO che in generale. Quindi anche questo è importante da dire, anzi, più grave per la NATO, perché a volte ci sono degli analisti che spiegano che la difesa è importante per ogni paese, ovviamente è importante la difesa, le produzioni appunto di, come dire, di armi per la propria difesa, ma quando si tratta di sborsare delle somme immani, perché sono somme giornaliere terrificanti, solo perché lo chiede la NATO o gli Stati Uniti, questo un pochino cambia le cose. E appunto dove vengono destinate queste armi, come vengono usate. Quindi insomma, però ormai tutto, come dicevamo, è diventato normale. Quindi anche parlare di invio di uomini, se fosse necessario, come hanno detto Tajani. Ma parliamo di rischi che andrebbero ad impattare su tutti noi. E qua torniamo con l'immagine numero 5 tratto dalla TASS. Si parla molto spesso del nucleare iraniano, no? Ultimamente, cioè adesso si parla male dell'Iran, cioè dopo abbiamo aperto una piccola parentesi, dopo si parla sempre male della Russia, adesso ci prendiamo una pausa primaverile,
Eh
chiamiamola
sì.
così, parliamo un po' male dell'Iran, perché no? E quindi tutti appunto vogliono essere, i media terrorizzano appunto i lettori parlando del nucleare, della bomba nucleare iraniana. Ma io dico, non bisogna andare così lontano. C'è un pericolo, come ha detto lo stesso Grossi all'ONU, come aveva promesso, ha sollevato il problema del pericolo nucleare in Ucraina, a Zaporozhye. Cioè, perché andare troppo lontano? Sono Siena 2 ore di volo dall'Italia. Noi abbiamo una bellissima centrale nucleare che, come ha detto Grossi, quindi non lo dice il Cremlino, non lo dico io, c'è un rischio nucleare imminente e molto alto. Quindi queste sono le parole, mi sembra abbastanza, come dire, preoccupanti e importanti da parte del direttore dell'Agenzia Internazionale per il Nucleare. Quindi si tratta di un pericolo reale. Cosa ha detto Grossi? Dobbiamo fare di tutto per minimizzare questo rischio di una catastrofe. Però io cosa volevo sottolineare e dire a Grossi, se mai guarderà la nostra rassegna stampa, lui è dottora Grossi. Non dice da dove provengono gli attacchi contro questa centrale, che
Eh
secondo
sì.
me, a forza di, come dire, ripetere che c'è questo rischio, l'ha detto all'ONU, per carità, la rappresentanza russa ha anche ringraziato di aver finalmente sollevato questo problema all'ONU, perché parliamo di un rischio per tutta l'Europa, nessun paese europeo escluso, ne sappiamo già qualcosa di appunto catastrofi nucleari. Però continua a non dire da dove provengono quindi gli attacchi, i droni, i missili. Voglio ricordare ai nostri ascoltatori che anche nel mese di aprile, fino a qualche giorno fa, sono stati registrati degli attacchi con droni finiti sia sul tetto dei diversi reattori di questa centrale. Quindi gli attacchi continuano, però Grossi tuttora non dice da dove provengono. Quindi come possiamo risolvere questo problema? È un problema politico a quanto pare, perché Grossi parla di questo problema, dice che è imminente, dice che è gravissimo, che adesso tutti siamo a rischio
Però lascia i
nucleare.
discorsi a metà.
Esatto, lascia i discorsi a metà, è un tema, ma se è un tema politico, Grossi, dobbiamo allora iniziare a cercare un attimino di mettere i puntini sulle i e chiedere a chi è responsabile di fermarsi. Visto che riguarda tutti noi, infatti, se prendiamo l'immagine numero 6, tratta dei svisti, e vediamo la posizione di Nebenzia, quindi rappresentante russo presso l'ONU, che chiede apertamente a tutti i rappresentanti dell'AIEA, non solo di Grossi, di nominare apertamente la provenienza degli attacchi sulla centrale, perché questa è una questione che riguarda la sicurezza europea. E Nebenzia, il russo, dice che non è una questione in questo caso politica puramente, ma si tratta di sicurezza. E quindi non pronunciare i nomi dei colpevoli peggiora la situazione e non può in nessun modo, come dire, smuovere, no? Cercare e risolverla, perché non funziona così. Quindi Nebenzia, alla fine del suo discorso, ha anche detto che spera che l'Unione Europea pensi finalmente alla propria sicurezza e non assecondi, come sempre, Zelensky. Perché io voglio dire, l'Europa, l'Unione Europea manda aiuti militari, finanziari, adesso ci sarà anche una notizia dove si parlerà di ingenti somme di denaro che l'Unione Europea ha già preparato da inviare a Kiev, ma se noi paghiamo, diamo tutti questi soldi, ma potremmo chiedere, come dire, di fermare questi bombardamenti contro una centrale nucleare? Cioè mi pare il minimo, o no?
Assolutamente, guarda, è una questione, è proprio qui si gioca, direi, l'aspetto propagandistico di tutta la vicenda, no? Perché non si può rivelare, come dicevi giustamente tu, si parla del pericolo nucleare, ma da chi è provocato non se ne parla. E qui si gioca appunto la partita a livello propagandistico.
Sì, ma è vergognoso perché si gioca con la vita delle persone, perché se mai dovesse accadere qualcosa, ripeto, saremmo noi tutti a pagare, magari i politici prenderanno un aereo e se ne andranno alle Hawaii, io non lo so, ma la gente che vivrà in Europa pagherà con la propria salute. se ci sarà appunto una catastrofe nucleare, radioattiva, cioè noi non esiste questo tipo di approccio. Se la politica ha deciso di sostenere Kiev, far parte di questa guerra, essere parte totale di questa guerra, va bene, è una scelta politica dell'Unione Europea, ma allora deve esigere e pretendere, come fa Zelensky quando pretende i soldi, deve pretendere la sicurezza per i propri cittadini. Quindi deve chiedere a Kiev di interrompere gli attacchi contro la centrale. Mi sembra una cosa elementare. Eppure questo
Sì, ma
non viene.
evidentemente il livello della politica delle cancellerie europee non è in grado di fare nemmeno questo. Ecco, questo secondo me, per evidenziare le persone di cui siamo ostaggio, insomma, il livello delle persone di cui siamo ostaggio poi alla fine, perché
Sì.
questo è il discorso.
Quindi ecco, invece che parlare dell'Iran, questo volevo dire, parliamo di Zelensky e la centrale di Zaporozhye, un pochino di più, parliamo di questi pericoli invece che parlare di questo fatidico nucleare che adesso l'Iran dovrà utilizzare, perché abbiamo già un nucleare che si viene bombardato, quindi non è che dobbiamo alludere, è già lì il problema, risolviamolo. A
Sì,
proposito di Zelensky.
guarda, molto, molto importante il passaggio che hai appena fatto, veramente, dove bisognerebbe spostare l'attenzione adesso mediatica, ma naturalmente non lo faranno perché hanno da fare altre cose. Lo
Sì,
scopo è un altro.
esattamente, ma parlando di figure politiche, prima tu parlavi, abbiamo evocato Berlusconi, abbiamo evocato l'Europa come appunto ruolo politico. Oggi invece chi sono questi personaggi che potrebbero in qualche modo dar peso a dei negoziati o prendere parte, essere una parte rilevante, no? In un negoziato? Si parla sempre, non so se hai notato, sempre di più del presidente cinese Xi Jinping, ho notato ultimamente, e se prendiamo anche l'immagine numero 7 presa dalla TASS, si parla di questo, di questi principi, quattro principi che Xi Jinping ha proposto per la soluzione del conflitto in Ucraina. Li ha esposti durante la visita di Scholz a Pechino, una visita di diversi giorni del cancelliere tedesco. E devo dire che di Xi Jinping ultimamente si parla spesso, Macron si è rivolto a Xi Jinping sempre per parlare di un possibile cessate il fuoco in vista anche delle Olimpiadi che ci saranno in Francia, quindi è stato proprio Xi Jinping, no? Risuona sempre più spesso, secondo me comunque effettivamente uno di quei pochi leader di una potenza importante che effettivamente equilibrata, possiamo dire, o comunque sia, che potrebbe muoversi tra le parti. Quindi ecco, anche il fatto di prestare attenzione ultimamente a questa figura, secondo me, sono tutti segnali del tipo, ecco,
Una
pensaci
delle
tu.
pochissime ormai figure a livello internazionale rimaste autorevoli e credibili, diciamo, ecco.
Sì, secondo me sì, secondo me sì, non solo perché appunto non c'è questo invio di armi, non c'è questa, se vogliamo, anche propaganda, no? Della Cina pure, la si critica sempre spesso e volentieri, però adesso se siamo un po' più pragmatici e oggettivi, fra Cina e Unione Europea, quella che spinge più per i conflitti, per le uccisioni, per la morte, per la produzione di armi, mi pare l'Unione Europea comunque, ma poi potrò sbagliare, io posso sbagliare, mi sembra.
Mi sembra che
Comunque,
se la cosa sia
sì.
abbastanza oggettiva.
Ma quali sono questi quattro principi che ha proposto Xi Jinping durante l'incontro con Scholz? Ha detto che bisogna prestare attenzione innanzitutto alla stabilità e alla pace e non a perseguire solo gli interessi. Quindi qua ha centrato il problema, no? Gli interessi economici che hanno diversi paesi nel tema guerra. Quindi ecco, cerchiamo di parlare di pace, questo è stato il primo punto. Il secondo principio che ha proposto è quello che bisogna raffreddare la situazione e non aggiungere benzina al fuoco, quindi è stato secondo me un messaggio proprio diretto alla Germania, che sappiamo è fra quei paesi che sta fra i primi posti come sostegno militare. Anche qualche giorno fa si parlava di nuove forniture, se non sbaglio, comunque di carri anche addirittura, se non sbaglio, armati. Comunque sia, ecco, un altro segnale all'Europa, non aggiungiamo benzina al fuoco, se no così la pace non la si vedrà ancora a lungo. Dopodiché bisogna creare tutti insieme le condizioni per arrivare a questa pace. Quindi appunto qui sta il problema. Nessuno pensa a creare queste condizioni che sono appunto negoziati, telefonate, la politica che cos'è se non le parole? Quindi quando vediamo quali parole vengono adottate dai diversi paesi, lì ci accorgiamo chi vuole lavorare per la pace, chi invece per la continuazione di questa guerra, perché evidentemente gli interessi sono molto alti. gli interessi economici dietro questa guerra. Dopodiché, che cosa, un altro elemento molto interessante, secondo me, è stato questo da parte di Xi Jinping: basta influenzare negativamente l'economia mondiale, perché vengono svolti anche appunto degli attacchi, come sappiamo, contro l'economia, contro lo sviluppo di alcune catene di produzione, contro le infrastrutture. Quindi ecco, si cerca sempre di minare appunto diversi settori nell'economia mondiale, lo sappiamo benissimo, quindi sanzioni contro la Russia, ma anche, se ci ricordiamo, contro la Cina, perché l'Unione Europea a più riprese si è espressa per sanzionare anche la Cina. Quindi ecco, insomma, Xi Jinping ha detto: andiamoci piano, perché non è la direzione giusta. Fare anche una guerra economica non potrà aiutare né favorire dei possibili negoziati. Quindi ecco, mi sembra tutto abbastanza equilibrato e con tanto buon senso, mi sembra, da parte del leader cinese. Dopo, tornando anche a questo tema che è stato totalmente messo da parte, se hai notato, dell'attentato contro il Krakow City Hall di Mosca,
Sì, è uscito dai radar dell'informazione.
volevo giusto dare un piccolo aggiornamento che è proprio fresco, di martedì, quindi la notizia tratta da argomenti fatti. C'è il legame fra gli attentatori e l'Ucraina ed è stato confermato dalle indagini svolte. A dirlo questo è Nikolai Patrushev, che è il capo del Consiglio di sicurezza della Russia. Ricordiamo, in questo attentato sono morte 144 vittime. Persone, 144 persone, e i feriti sono più di 500 di questo attentato terroristico. Quindi è stata confermata dopo diversi, come abbiamo visto, giorni di indagine, non subito, era una delle piste, quell'Ucraina, ma non era ancora, come dire, confermata totalmente. Quindi c'è un collegamento fra gli attentatori e i nazionalisti ucraini. Gli attentatori, si direbbe, uso il condizionale come giusto che sia nel giornalismo, quando appunto si tratta di notizie molto delicate come queste, si usa il condizionale. Pare che gli attentatori appunto ricevessero soldi e criptovalute dalla parte ucraina. Quindi ecco, è stato come ritrovato, rintracciato questo flusso di soldi che ha permesso l'organizzazione di questo attentato. Quindi ecco, notizia importante. Vediamo comunque sia quali saranno i risvolti, perché non è una storia finita, ecco, anche se non se ne parla, non è
La
ancora un
pista del
capitolo.
denaro anche questa volta sembra stia producendo i suoi effetti, il seguire la pista del denaro.
A proposito di denaro, Carlo, non so se tu hai letto questa notizia, ma se prendiamo l'immagine numero 9, tratta dalla TASS, la Commissione europea ha approvato il piano di riforme dell'Ucraina, per cui consegnerà i primi 1,89 miliardi di euro. Non so se hai sentito, 1,89 miliardi di euro prossimamente. Quindi ha dato una valutazione positiva di questo piano di riforme. La condizione è quella che queste riforme vengano effettuate, però nel frattempo 1,89 miliardi sono già pronti per essere spediti. La cifra che dovrà essere data da parte della Commissione europea a Kiev entro il 2027 è quella di 50 miliardi di euro. Questo entro il 2027. La Commissione europea a maggio creerà un gruppo di esperti indipendenti per valutare gli interessi dell'Unione europea e i rischi. C'è, cioè, anche qua, io leggendo l'articolo ho avuto qualche difficoltà. Cioè, prima si, come dire, decide la somma da inviare in Ucraina per queste fatidiche riforme, che io veramente non capisco di quale riforme possiamo parlare. È un paese distrutto,
Fantomatiche riforme.
sì, è distrutto dalla guerra. È un paese dove il presidente ha appena firmato questa famosissima legge che ha creato tantissime polemiche sulla mobilitazione e il rafforzamento della mobilitazione. Quindi di fatto.
Tatiana, guarda, un presidente Zelensky che mi sembra la data il 20 maggio sarà ufficialmente decaduto perché ci dovrebbero essere tenute le elezioni il 31 di marzo, quindi, ma nessuno ne ha parlato di queste e nessuno dice che il 20 maggio sarà formalmente decaduto, oltretutto.
Quindi io voglio dire, le riforme e tutti i parametri che servono anche per l'ingresso di un paese nell'Unione Europea, l'Ucraina non ce li ha mai avuti questi parametri, ne ha avuti pochissimi su 10, per dire solo 3 o 4, se non erro. Quindi di quali riforme possiamo parlare oggigiorno, nello stato in cui versa il paese, che a me appunto, come dire, tutte le vittime provocate è un vero e proprio dramma, però se siamo, come dire, un po' concreti e parliamo di riforme, di soldi, finanziamenti, di quali riforme possiamo parlare? Addirittura 50 miliardi che spetterebbero all'Ucraina entro il 2027, ma come? Io non capisco, ecco perché l'Unione Europea di fatti vuole creare un'ulteriore commissione, come dire, questo gruppo che è chiamato indipendente, di persone che andranno ad analizzare i rischi per gli interessi europei. Ma io dico, ma creiamo una commissione che andrà a chiedere ai cittadini europei, magari sono d'accordo di inviare in Ucraina 50 miliardi di euro entro il 2027? Magari creiamo una commissione che farà dei sondaggi chiedendo ai cittadini europei se sono d'accordo di continuare a inviare armi o anche uomini in Ucraina. Creiamo
Il
una
risultato di
commissione
questo
seria.
sondaggio, e tanto più di un referendum, sarebbe molto molto incerto, anzi probabilmente negativo per determinati interessi, quindi è meglio finché la popolazione, le popolazioni non le reclamano, meglio questi sondaggi e soprattutto questi referendum, meglio non farli.
Sì, comunque in questo articolo si vede tutto il paradosso della politica europea, quindi da una parte muove queste politiche spostando delle cifre veramente importanti e come dicevo, ricordiamoci che le spese militari per la NATO sono aumentate in maniera inverosimile negli ultimi anche 3 anni. Quindi insomma, è un quadro che dobbiamo vedere, non dobbiamo chiudere noi gli occhi, dobbiamo essere consapevoli di quello che sta accadendo, al di là di questi esperti indipendenti, che cosa potranno dire? Qualsiasi persona, anche che sia indipendente o no, capisce che non conviene agli interessi europei. Quindi è proprio un articolo che evidenzia il paradosso di queste politiche, che non hanno né capo né coda, cioè non ha veramente alcun senso, secondo me. Invece questa legge che ha firmato Zelensky mostra in che stato appunto si trova adesso l'Ucraina. Non so se ti ricordi, già settimane fa si parlava di misure per incrementare la mobilitazione e quindi poter richiamare chiunque. Cioè adesso questa legge che è stata fatta e firmata potrà permettere di richiamare e mandare in guerra tantissimi, tantissimi ucraini che adesso non potranno usare, se ti ricordi, i mezzi, non potranno prelevare soldi. Quindi veramente parliamo di una legge fondamentale per il corso di questa guerra. Quindi queste sono le notizie di cui magari dovremmo parlare, però non c'è traccia di questa. Si è parlata, se ti ricordi, della famosa, appunto, anche quella, come dire, fantomatica mobilitazione russa che non c'è mai stata, no? Recentemente di quella si è parlata,
Sì.
ti ricordi, no? Nei media anche italiani, quando in realtà era una coscrizione, quella la coscrizione primaverile di norma, quella normale, insomma, di ragazzi che non verranno inviati in guerra, insomma. Ecco, quindi parlavamo di soldi, ecco, addirittura 50 miliardi, impressionante. Adesso invece volevo dare una notizia, secondo me, uno di quei temi che a me sta molto a cuore, di cui proprio
Sì,
sto
e così
parlando.
cambiamo anche, ci spostiamo proprio come tematica.
Sì, la numero 10, tratta da Interfax, si parla dell'Estonia, in particolare dell'amministrazione della città di Tallinn. Che cosa ha deciso di fare? Ha deciso di limitare le attività della Chiesa ortodossa del Patriarcato di Mosca, però presente in città, quindi con più chiese, si tratta addirittura di 7 obiettivi, 7 chiese, e quindi ha deciso, non so per quale motivo, di limitare l'attività. Quindi limitare si intende, immagino, chiudere o comunque sia impedire lo svolgimento delle attività di queste chiese. Anche qua volevo dire, come alla faccia, voglio dire, no? Viva, come dire, i valori cosiddetti appunto europei, no? I diritti, perché esercitare la propria confessione, immagino che sia comunque un diritto, no? Di cui l'Europa dovrebbe essere fiera, eppure accade in Europa, perché l'Estonia fa parte, se non sbaglio, dell'Unione Europea, giusto? Quindi eccoci. Però avvengono queste cose. Quello che accade in Ucraina per quanto riguarda la Chiesa ortodossa è qualcosa di disumano. Lì da anni la Chiesa ortodossa, legata anche ovviamente alla Russia, subisce grossissimi problemi. Cioè abbiamo visto addirittura fedeli evacuati o minacciati con le armi mentre pregavano, cacciati dalle chiese. Quindi si vedono delle scene veramente assurde, drammatiche, che però, come dire, l'Europa non nota, non vuole vedere. vede le riforme, approva il piano di riforme, però per quello che accade ai diritti lesi di cittadini che pregano in chiesa, magicamente questi fatti, queste vicende non le nota mai.
Scompaiono, scompaiono assolutamente, non esistono.
Ma quindi adesso Tallinn ha deciso di seguire quell'esempio degli amici ucraini, quello appunto di limitare l'attività di queste chiese ortodosse legate al patriarcato di Mosca. Vediamo se in Europa qualcuno criticherà questo tipo di scelte. E in chiusura, giusto un'anticipazione, cioè che è stata questa informazione curiosa, devo dire, almeno a me ha incuriosito, la numero 11 tratta da Camille Saint. Pavel Durov, che come sapete è il direttore di Telegram, del social russo Telegram, ha rilasciato a quanto pare un'intervista a Carlson, il famosissimo Carlson,
Tucker Carlson.
che ha intervistato Putin, come sapete tutti. È un'intervista che è durata ben 3 ore, che è stata fatta però a febbraio e non è ancora uscita, cioè anche questa mi è parso
Non ci
strana.
sono ancora state nemmeno indiscrezioni, addirittura a febbraio è stata realizzata.
Sì, è stata realizzata a febbraio, quindi immagino durante appunto il viaggio, chi lo sa, no, non so se durante il viaggio di Carlson, adesso non mi ricordo quando l'ha fatto a Mosca, in Russia. Ad ogni modo è interessante perché non solo qualche notizia, qualche passaggio c'è, perché si è detto in questo articolo che vediamo che Carlson aprirà un suo canale su Telegram. Si è detto questo, e Pavel Durov ha descritto il potenziale di Telegram, quindi ha parlato di addirittura 900 milioni di utenti al mese, 900 milioni, e Carlson, ecco, come ho detto, aprirà appunto un proprio canale, e inoltre anche economicamente Telegram è sempre più forte per l'introduzione della pubblicità, che è una notizia di qualche settimana fa, è stata introdotta anche su Telegram. E qua vorrei dire appunto di Telegram, giusto due parole, che effettivamente questa isola, se vogliamo, di libertà dell'informazione, anche lì bisogna stare attenti, ovviamente ovunque, no, nel mare di informazione capitano le famose fake news, notizie false, però è quello spazio dove effettivamente uno può un attimino respirare, cioè avere più informazioni, leggere quello che vuole, avere più fonti. E abbiamo visto sia in Spagna, se ti ricordi, ci sono stati dei campanelli d'allarme, quindi hanno cercato di chiudere addirittura Telegram. Quindi insomma, anche questa intervista secondo me rivelerà tante tante sorprese, però come sempre io dico, ecco, anche preoccupazioni, perché secondo me Telegram, come anche altri social, altre piattaforme, verrà sicuramente bersagliata e attaccata proprio per l'informazione che riesce a dare agli utenti. Quindi anche lì monitoriamo, vediamo che cosa ha raccontato in queste 3 ore Durov a Carlson, e speriamo che insomma non ci sia una guerra anche contro questi canali di informazione liberi o più liberi di altri, insomma.
Beh, 3 ore di intervista si preannuncia, direi, molto, molto interessante riguardo a Telegram, che è uno dei pochi social che garantisce una certa libertà. Infatti sono moltissime utenti e anche come nel caso tuo, Tatiana, no? Nel canale tuo Telegram, un po' tra Italia e Russia, appunto, che viene privilegiato Telegram perché garantisce sicuramente una libertà maggiore di altre piattaforme. E sarà molto interessante sentire questa intervista, e quindi noi avremo sicuramente occasione, appena verrà pubblicata, di poterne parlare e commentare. E noi siamo in chiusura. Io ti ringrazio molto Tatiana Santi per questo fondamentale proprio ruolo di gestire la rassegna stampa russa qui al vaso di Pandora. Quindi ti ringrazio molto per tutte le informazioni, diciamo, che ci hai dato anche questa settimana, e soprattutto non solo le notizie, ma proprio anche i commenti, perché sono molto importanti i tuoi commenti in veste proprio di giornalista e di persona che è italiana e russa, ricordiamo, al tempo stesso. E Tatiana, non ti vedo bloccata. Ah, ecco, benissimo, ti vedevo bloccata
No,
fino a un attimo fa.
sono qui.
Grazie, grazie molte. Noi ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo.
Grazie mille, grazie ad ascoltatori, grazie.
Grazie, grazie, grazie a tutti voi, amici ascoltatori.